Capitolo dodicesimo. Prosegue a parlare del primo stato. Dice fin dove possiamo arrivare da noi stessi con l'aiuto di Dio. E il danno di voler elevare lo spirito a cose soprannaturali, prima che lo faccia il Signore. Ciò che nel capitolo precedente ho cercato di far intendere, sebbene abbia molto divagato in altre cose che mi sembravano particolarmente necessario, è fino a che punto possiamo arrivare da noi e come in questo primo grado possiamo aiutarci un po'. Infatti, pensando e riflettendo a ciò che il Signore ha sofferto per noi, ci sentiamo muovere a compassione. Ed è dilettosa questa pena, come anche le lacrime che ne derivano, perché il pensiero della gloria che speriamo, dell'amore che il Signore ci ha portato e della sua resurrezione, ci suscita un godimento che non è del tutto spirituale né del tutto sensitivo, ma un godimento virtuoso e la pena assai meritoria. Di tal fatta sono tutte le cose che suscitano una devozione, al cui acquisto si giunge in parte con l'intelletto, benché se Dio non la dà non si possa meritarla né conseguirla. Conviene particolarmente a un'anima che egli non abbia portato più in su di qui non cercare di salire da sé. Si badi molto a questa raccomandazione, perché non ne trarrebbe altro frutto che danno. In questo stato l'anima può fare molti atti per risolversi a servire bene il Signore e risvegliare il proprio amore per Lui. Altri ancora può farne per aiutare l'aumento delle virtù, in conformità di ciò che dice un libro intitolato Arte di servire Dio. Molto buono e adatto per coloro che si trovano in questo stato, in cui opera l'intelletto. Si immagini di essere al cospetto di Cristo e impari a innamorarsi in sommo grado della sua sacra umanità e a portarlo sempre dentro di sé, a parlare con Lui, chiedergli aiuto nel bisogno, lamentarsi con Lui dei suoi travagli, rallegrarsi con Lui nelle gioie, senza dimenticarlo mai a causa di esse, e senza andare in cerca di orazioni studiate, ma servendosi di parole che rispondano ai propri desideri, alle proprie necessità. È un metodo eccellente di far profitto, e in brevissimo tempo. Chi si adopera a vivere in così preziosa compagnia e ad avvantaggiarsene il più possibile e saprà amare veramente questo nostro Signore a cui tanto dobbiamo, io lo considero molto progredito. Per questo, come ho detto, non dobbiamo preoccuparci affatto di non sentire devozione, ma ringraziare il Signore che ci permette di essere desiderosi di contentarlo, anche se le nostre opere sono fiacche. Questo modo di portare Cristo in noi giova in ogni stato ed è un mezzo sicurissimo per tar profitto dal primo e giungere in breve tempo al secondo grado di orazione, nonché per essere negli ultimi al sicuro dai pericoli ai quali può esporci il demonio. Ebbene, questo è ciò che possiamo fare da noi. Se qualcuno volesse procedere oltre ed elevare lo spirito a provare diletti che ivi non gli si offrono, ciò equivale, a mio parere, a perdere l'una e l'altra cosa, perché si tratta di diletti soprannaturali, e se viene meno l'intelletto, l'anima resta vuota, del tutto arida. Poiché questo edificio deve essere interamente fondato sull'umiltà, quanto più ci avviciniamo a Dio, tanto più dobbiamo progredire in questa virtù, altrimenti va tutto perduto. E sembra in certo modo superbia che noi si voglia salire più in alto, perché Dio fa già troppo per quello che siamo ad avvicinarsi a sé. Non si deve intendere con ciò che io mi riferisca all'elevarsi con il pensiero a meditare su cose alte del cielo o di Dio, sulle meraviglie che ci sono là e sulla sua grande sapienza. Perché anche se io non l'ho mai fatto, non ero capace, come ho detto, mi sentivo tanto miserabile che con l'aiuto di Dio riuscivo a capire come il solo pensare alle bellezze della terra fosse non poco ardire, tanto più a quelle del cielo. Altre persone possono giovarsene, specialmente se sono istruite, il che, a mio parere, è un gran tesoro per questo esercizio, quando l'istruzione è unita all'umiltà. Pochi giorni fa l'ho constatato in alcuni studiosi, i quali, pur avendo cominciato di recente l'orazione, hanno fatto in essa grandi passi. E ciò mi ispira un ardente desiderio che siano molti a dedicarsi alla vita spirituale, come dirò più avanti. Ora, quando dico «non si innalzino finché Dio non li innalzi», uso un linguaggio spirituale. Chi ne abbia qualche esperienza mi capirà, poiché non so dirlo altrimenti se non si riesce a capirlo così. Nello stato di teologia mistica, di cui ho fatto cenno, l'intelletto cessa di operare, perché Dio ne sospende l'esercizio. Come spiegherò meglio in seguito, se lo saprò fare e se Egli mi darà il suo aiuto a tal fine. Presumere o pensare di sospenderlo noi è ciò che dico che non si deve fare, come non si deve cessare di operare con esso, perché diversamente resteremo freddi, instupiditi, e non faremo né una cosa né l'altra. Mentre quando è il Signore a sospenderlo e a fermarlo, gli dà Lui stesso di che occuparsi, contemplare, e fa sì che senza il ricorso alla ragione intenda nello spazio di un credo più di quel che noi possiamo intendere con tutte le nostre umane diligenze nel corso di molti anni. Ma pretendere di occupare da noi stessi le potenze dell'anima e di arrestarne l'attività è una pazzia. E ripeto che pur facendolo inavvertitamente è segno di poca umiltà. Anche se non c'è colpa, la pena c'è, perché sarà una fatica inutile e l'anima resterà con una certa amarezza, come chi, disponendosi a spiccare un salto, si sente afferrare dietro e vede che dopo aver impegnato tutte le sue forze si ritrova senza aver fatto nulla di ciò che voleva. Nello scarso profitto ricavato vedrà chi voglia riflettere che la causa è quella piccola mancanza di umiltà di cui ho parlato. Perché a questo di eccellente tale virtù, che non c'è azione a cui essa si accompagni che lasci l'anima afflitta. Mi sembra di essermi spiegata, ma forse sarà solo per me. Il Signore apra gli occhi a quelli che leggeranno il mio scritto e per poca esperienza che abbiano, lo capiranno subito. Io ho passato vari anni leggendo molte cose senza intendere nulla di esse e gran tempo in cui, anche se Dio mi concedeva di capire, non sapevo dire nulla per far capire a mia volta le stesse cose. E questo mi è costato non poco tormento. Ma quando Sua Maestà lo vuole, in un attimo insegna tutto, in modo che se ne rimane sbigottiti. In verità io devo dire una cosa, che pur parlando con molte persone spirituali, le quali si adoperavano a spiegarmi ciò che il Signore mi concedeva, perché lo sapessi esporre, era così grande la mia ottusità che non me ne giovavo, né molto né poco. O così voleva il Signore, perché non dovessi essere grata a nessuno se non a Lui, essendo stato Sua Maestà il mio Maestro. Sia Egli di tutto benedetto. E mi è causa di grande confusione dire questo, ma è la pura verità. Senza che lo volessi né lo chiedessi, perché a questo riguardo, in cui sarebbe stata una virtù essere curiosa, io non lo fui mai, bensì lo fui di altre cose del tutto vane. E Dio in un attimo mi fece capire ogni suo favore con assoluta chiarezza e mi diede la capacità di saperlo dire in modo tale che i miei confessori ne rimanevano stupiti e io più di loro, perché meglio di loro conoscevo la mia ottusità. Questa grazia l'ho avuta da poco e per essa non cerco più di apprendere ciò che il Signore non mi ha insegnato, tranne che non si tratti di cosa che riguardi la mia coscienza. Ritorno ancora una volta ad avvertire quanto importi non elevare lo spirito se Dio non lo eleva, cosa che quando avviene si intende subito. Altrimenti il pericolo è grave, specialmente per le donne, nel cui animo il demonio potrà far sorgere qualche illusione, benché sia convinta che il Signore non gli permetterà mai di rovinare chi cerca di avvicinarsi a Lui con umiltà. Anzi, questi trarrà maggior profitto e guadagno proprio da ciò con cui il demonio ne bramava la perdita. Mi sono dilungata tanto per il fatto che questa via dei principianti è la più battuta e gli avvisi che ho dato sono molto importanti. Altri ne avranno trattato molto meglio di me, lo ammetto, e confesso di aver scritto con grande confusione e vergogna, anche se non con tutta quella che avrei dovuto avere. Sia benedetto di tutto il Signore, che vuole e permette che una persona come me parli di cose sue, così alte e sublimi. Capitolo tredicesimo. Prosegue a parlare di questo primo stato e dà consigli per vincere alcune tentazioni a cui talvolta il demonio suole esporci. Mette in guardia contro di esse. È un capitolo molto utile. Mi è sembrato opportuno parlare di alcune tentazioni che, come ho visto, si provano agli inizi e qualche volta le ho avute anch'io, e dare alcuni consigli che mi sembrano necessari in proposito. Agli inizi, dunque, bisogna cercare di procedere con allegrezza e libertà di spirito, mentre alcune persone credono di dover perdere la devozione se si distraggono un po'. Ebbene sì, procedere temendo di sé, per non esporsi poco o molto a occasioni che offrono generalmente motivo di offendere Dio. Precauzione indispensabile fino a quando non si è ben saldi nella virtù. E non sono molti ad esserlo, tanto da potersi impunemente trascurare in occasioni che assecondano la loro indole. È sempre bene, finché viviamo, se non altro per umiltà, riconoscere la nostra miseria. Ma ci sono molte circostanze in cui, come ho detto, è ammesso prendersi una distrazione, anche per ritornare corroborati all'orazione. Occorre discrezione in tutto. Bisogna avere grande fiducia, perché quello che giova molto non è limitare i nostri desideri, ma credere che con l'aiuto di Dio, impegnandoci a fondo, a poco, anche se non subito, potremmo arrivare dove arrivarono molti santi, i quali, se non si fossero indotti a tali desideri e non avessero cercato a poco di realizzarli, non sarebbero mai ascesi ad uno stato così sublime. Sua Maestà vuole e ama le anime coraggiose, purché procedano con umiltà e diffidino di sé. Non ho mai visto nessuna di esse restare indietro nel cammino della perfezione. Né ho mai visto nessun'anima codarda, sia pure ammantata di umiltà, fare in molti anni il cammino che le altre fanno in pochissimo tempo. Mi stupisce quanto profitto si ottenga in questa via con l'animarsi a grandi cose, anche se lì per lì l'anima non ne abbia le forze. Spicca il volo e arriva molto in alto, pur stanca. A poco, come l'uccellino di primo pelo. Tempo addietro io pensavo molto spesso a ciò che diceva San Paolo, che in Dio si può tutto. Ben capivo che da me non potevo nulla, e questo mi giovò molto. Così pure quanto dice Sant'Agostino. Dammi, Signore, ciò che comandi, e comanda ciò che vuoi. Molte volte pensavo che San Pietro non aveva perduto nulla gettandosi in mare, anche se dopo ne ebbe paura. Queste prime risoluzioni sono gran cosa. Quantunque in questo primo stato occorra procedere con più cautela che negli altri. Ligi al prudente consiglio di un maestro, badando però che sia tale da non insegnarci a camminare come tartarughe e da contentarsi che l'anima si mostri capace solo di cacciare lucertoline. L'umiltà sia sempre tenuta presente per rendersi conto che tali forze non possono provenire da noi. Ma occorre intendere bene come debba essere questa umiltà, perché credo che il demonio arrechi molti danni alle persone che praticano l'orazione, cui impedisce di progredire notevolmente, dando loro una falsa idea dell'umiltà, col far apparire superbia il nutrire grandi desideri, il voler imitare i santi, l'anelare al martirio. Dice subito o fa capire che le azioni dei santi sono cosa da ammirarsi, ma non da imitarsi da noi, che siamo peccatori. Anch'io dico lo stesso, ma dobbiamo distinguere ciò che è da ammirare da ciò che è da imitare, perché non sarebbe certamente bene che una persona debole e malata si esponesse a frequenti digiuni, ad aspre penitenze, andandosene in un deserto, dove non potesse dormire né avesse da mangiare e cose simili. Dobbiamo invece pensare che possiamo sforzarci con l'aiuto di Dio a riuscire a disprezzare il mondo, a non stimare gli onori, a non essere attaccati ai beni materiali. Ma noi abbiamo cuori così gretti che ci sembra debba mancarci la terra sotto i piedi non appena decidiamo di trascurare un poco il corpo e darci allo spirito. Inoltre ci sembra che aiuti il raccoglimento avere tutto quello che è necessario, perché le preoccupazioni turbano l'orazione. Mi addolora che si abbia così poca fiducia in Dio e così grande amore proprio da lasciarsi turbare da tali preoccupazioni. Ed è proprio così. Quando lo spirito è così poco elevato, come nel caso suddetto, certe cose da nulla danno tanta pena quanta ne danno ad altri grandi cose, di molta importanza. E nel nostro cervello presumiamo di essere spirituali. Ora a me sembra che con questo modo di procedere si intenda conciliare il corpo con l'anima, per non perdere la pace quaggiù e godere lassù di Dio. E così sarebbe in effetti, camminando con giustizia e conformati a virtù. Ma si avanzerebbe a passo di lumaca, con il quale non si arriverebbe mai alla libertà di spirito. A me sembra un modo di procedere assai buono per i coniugati, i quali devono condursi in conformità della loro vocazione. Ma per un altro stato non approvo assolutamente tale modo di trar profitto, e nessuno mi farà credere che sia buono, perché l'ho provato. E sarei rimasta sempre ad un punto, se il Signore nella sua bontà non mi avesse insegnato altra via, più breve. Sebbene in materia di desideri li abbia avuti sempre grandi, cercavo tuttavia, come ho detto, di praticare sì l'orazione, ma di vivere a mio piacere. Credo però che se ci fosse stato qualcuno che mi avesse insegnato a volare, sarei riuscita ad attuare tali desideri. Ma a causa dei nostri peccati, sono così pochi, così rari, i direttori spirituali esenti da eccessiva prudenza in proposito, che credo sia questo il motivo principale per cui i principianti non arrivano più presto a grande perfezione. Il Signore infatti non manca mai di aiutarci e non è per causa sua se non facciamo progressi. I manchevoli, i miserabili, siamo noi. Si possono anche imitare i santi nel cercare solitudine, silenzio, praticare molte altre virtù che non uccideranno certo i nostri vili corpi, che noi vogliamo trattare con ogni riguardo, per riuscire solo a rovinare l'anima. E il demonio, da parte sua, concorre grandemente a renderli inabili ad alti compiti, non appena vede in noi un po' di timore. Non cerca altro per farci credere che qualunque cosa ci ammazzerà o ci rovinerà la salute, persino se versiamo qualche lacrima, ci fa temere di diventare ciechi. Io ci sono passata, e per questo lo so. Ma mi chiedo se si possa desiderare miglior vista e salute che perdere entrambe per una tale causa. Essendo tanto malata, fino a quando non presi la decisione di non badare al corpo, sono stata sempre come vincolata, del tutto inutile. Anche ora faccio ben poco, ma da quando Dio mi ha fatto capire questo inganno del demonio, non appena egli mi presentava il pericolo di perdere la salute, io dicevo: mi importa poco di morire. Se mi suggeriva la necessità del riposo, non già di riposo ho bisogno, ma di croce. E così per il resto. E vidi chiaramente che spessissimo, benché io di fatto sia molto malata, si trattava di una tentazione del demonio o della mia pigrizia. Infatti, da quando non mi uso tanti riguardi e non mi concedo agi, io ho assai più salute. Perciò è di grande importanza agli inizi non nutrire pensieri deprimenti. E mi si creda in questo, perché lo so per esperienza. E affinché la mia esperienza serva di lezione, potrà essere utile dire queste mie colpe. C'è inoltre un'altra tentazione molto comune e consiste nel desiderare, non appena si cominciano a gustare la pace e i vantaggi dell'orazione, che tutti siano al sommo spirituali. Desiderarlo non è male, ma cercar di ottenerlo potrebbe non essere cosa buona. Se non si procede con molta discrezione e con abilità, in modo che non sembri un voler fare da maestri. Chi vuole infatti ottenere qualche frutto in questa circostanza, è necessario che abbia virtù ben salde, altrimenti può essere di tentazione agli altri. Accadde proprio a me, e per questo lo so, quando, come ho detto, facevo sì che altre anime si inducessero all'orazione. Mentre da una parte mi udivano dire grandi cose dell'enorme vantaggio che procurava darsi all'orazione, dall'altra mi vedevano talmente povera di virtù che il fatto che io praticassi l'orazione le rendeva incerte, turbate. E con tutta ragione, come mi hanno poi detto esse stesse, non riuscivano a capire in che modo le due cose potessero conciliarsi. Ne era anche causa, per il buon concetto che avevano di me, il non ritenere cattivo quello che in realtà lo era, per il fatto di vedere che io talvolta lo facevo. Questa è opera del demonio, che sembra servirsi delle nostre buone qualità per giustificare come può il male che esige, giacché poco che sia, in una comunità ha molto da guadagnare, tanto più che il male che io facevo era enorme. Così in molti anni solamente 3 persone si giovarono dei miei consigli, mentre dopo che il Signore mi fortificò nella virtù, in 2 o 3 anni se ne giovarono molte, come dirò in seguito. Oltre a questo, c'è un altro grave inconveniente, ed è che l'anima ne abbia a scapitare, perché ciò a cui dobbiamo soprattutto badare al principio è di attendere alla sua esclusiva formazione e far conto che sulla terra non ci siano altri che Dio e l'anima. Questo sarà molto utile. Un'altra tentazione presenta il demonio, e tutte hanno tale apparenza di zelo virtuoso che è necessario conoscerle e procedere con attenzione. Consiste nell'affliggersi per i peccati e per le colpe che si vedono negli altri. Il demonio fa credere che sia solo una sofferenza nata dal desiderio che non si offenda Dio e dal dolore del suo onore vilipeso, a cui si vorrebbe porre subito rimedio. Ciò turba tanto da impedire di concentrarsi nell'orazione, e il maggior danno è pensare che sia virtù, perfezione e gran fervore di amor divino. Non mi riferisco qui alla pena che procurano i peccati pubblici. Se diventati abituali in una congregazione, o i mali che recano alla Chiesa le attuali eresie in cui vediamo perdersi tante anime. Perché questa pena è molto buona e come tale non genera inquietudine. Ma la cosa più sicura per l'anima che si dia all'orazione è dimenticarsi di tutto e di tutti, attendendo a se stessa e a contentare Dio. Questo è molto importante, perché se dovessi dire gli errori che ho visto commettere nella fiducia della propria buona intenzione, non la finirei più. Procuriamo dunque di apprezzare le virtù e le buone opere che vedremo negli altri e coprire i loro difetti pensando ai nostri grandi peccati. È un modo di procedere che, anche se non raggiunge subito la perfezione, ci fa conquistare una grande virtù, quella di stimare gli altri migliori di noi. Essa ha inizio proprio da qui, si intende col favore di Dio. Necessario in tutto. E quando manca, sono inutili le nostre diligenze. Dobbiamo supplicare di darci tale virtù, perché se ci adopereremo con tutte le nostre forze a questo scopo, Egli, che non manca a nessuno, ce la darà. Badino a questo avviso anche quelli che argomentano con l'intelletto, traendo da un solo pensiero molte riflessioni e molti concetti. Giacché a coloro che non possono operare con l'intelletto, come accadeva a me, non c'è da dare altro avviso se non che abbiano pazienza fino a che il Signore dia loro di che occuparsi e luce per farlo. Possono così poco da sé che l'intelletto, invece di aiutarli, li impaccia. Dunque, ritornando a quelli che discorrono con l'intelletto, dico che non devono spendere tutto il tempo in questo, perché anche se molto meritorio, non sembra loro, essendo l'orazione fonte di diletto, che ci debba essere giorno di domenica, né un istante di tregua dal lavoro. Subito credono di perdere il tempo, mentre io considero gran guadagno questa perdita. Invece, come ho detto, si immaginino di essere alla presenza di Cristo e senza stancare l'intelletto restino a parlargli, a godere di Lui. Senza affaticarsi, ripeto, a far ragionamenti, ma esponendogli i loro bisogni spirituali, consapevoli di essere indegni che Egli sopporti di farli stare alla sua presenza. Ora faccio una considerazione, ora un'altra. Perché l'anima non si stanchi di nutrirsi sempre di un cibo. Sono cibi assai gustosi e proficui. Se ci abituassimo a nutrirci di essi, ce ne verrebbe gran sostentamento per dar vita all'anima. E molti altri vantaggi. Voglio spiegarmi meglio, perché queste cose di orazione sono tutte astruse. E se non si trova un maestro, assai difficili a capirsi. Ciò fa sì che, pur volendo essere breve, e per la perspicacia di chi mi ha ordinato di scriverne sarebbe bastato solo appena accennarvi, la mia incapacità non mi consente di dire e di far capire in poche parole una cosa che è tanto importante spiegare bene. Siccome io ho sofferto molto, mi fa pena chi comincia a darsi all'orazione solo con l'aiuto di libri. Essendo incredibile quanto sia diverso quello che si capisce dai libri da quello che poi si vede con l'esperienza. Dunque, ritornando a ciò di cui parlavo, mettiamoci a meditare un brano della Passione. Per esempio, quello della flagellazione del Signore, legato alla colonna. L'intelletto deve indagare i motivi, che lì si indovinano, dei grandi dolori, della pena sofferta da Sua Maestà in quell'abbandono. E molte altre cose che potrà dedurre da questo passo, se il suo intelletto sa ragionare o se è persona dotta. È questo il modo di orazione in cui tutti devono cominciare, proseguire e finire. Cammino eccellente e sicuro in sommo grado, fino a che il Signore non ci levi ad altre cose soprannaturali. Dico tutti, ma ci sono molte anime che traggono più profitto da altre meditazioni che non da quelle della Divina Passione. perché allo stesso modo in cui vi sono molte dimore nel cielo, vi sono anche molte vie spirituali. Alcune persone traggono profitto dal considerarsi nell'inferno, altre nel cielo, e si abbattono nel pensare all'inferno, altre dal meditare sulla morte. Alcune di cuore tenero provano gran travaglio nel pensare sempre alla passione, e invece sollievo e profitto nel considerare la potenza e la grandezza di Dio nelle creature, l'amore che ha avuto per noi e che si rivela in tutte le cose. Ed è questo un modo mirabile di procedere, purché non si tralasci troppo la passione e la vita di Cristo, da cui c'è venuto e ci viene ogni bene. È necessario che chi comincia ascolti i consigli, per vedere da dove può trarre maggior frutto. Per questo occorre che ci sia un maestro, purché abbia molta esperienza, che se non l'ha, può errare grandemente e guidare un'anima senza capirla, né lasciare che essa stessa intenda. L'anima, infatti, sapendo che è grande merito sottostare al maestro, non osa scostarsi da ciò che le comanda. Io mi sono incontrata con anime soffocate e afflitte per l'inesperienza di chi le guidava, e ne ho avuto pena. Qualcuna persino non sapeva più che cosa fare di sé, perché se non si intende lo spirito, si affliggono l'anima e il corpo, si impedisce il progresso. Ne conobbi una il cui maestro da 8 anni la costringeva a non uscire dal proprio conoscimento, mentre il Signore l'aveva già elevata all'orazione di quiete e pertanto soffriva molto. Tuttavia, la meditazione sul proprio conoscimento non si deve mai tralasciare, perché non c'è anima che nel cammino dello spirito sia così gigante da non aver bisogno di ritornare spesso ad essere bambina, a succhiare il latte materno. Questo non si dimentichi mai, e forse lo dirò più volte perché ha molta importanza. Non essendoci uno stato di orazione così elevato che spesso non sia necessario rifarsi dal principio. La conoscenza di sé e dei propri peccati è il pane che in questo cammino dell'orazione si deve mangiare con tutti i cibi, anche con i più delicati. Senza di esso non ci si può sostentare. Ma si deve mangiare con discrezione, perché quando un'anima si vede ormai piena di devozione e capisce chiaramente di non aver nulla di buono per se stessa e si sente confusa di vergogna davanti a sì gran re, vedendo quanto poco lo paghi per il molto che gli deve, che bisogno c'è di sprecare il tempo in questo? Dobbiamo invece passare ad altre cose che il Signore ci pone innanzi e che non vi è ragione di tralasciare, perché Sua Maestà sa meglio di noi ciò di cui ci conviene nutrirci. Sicché è molto importante che il Maestro sia avveduto, cioè di buon senso, e che abbia esperienza. E se in più ha dottrina, è assai grande fortuna. Ma se queste tre qualità non si possono trovare insieme, le più importanti sono le prime due. Perché avendone bisogno, i dotti a cui aprire il proprio animo si possono sempre trovare. Dico che ai principianti giova poco la dottrina, se non hanno spirito di orazione. Non dico con questo che non si debba trattare con i dotti. Anzi, piuttosto che un'anima non proceda in base alla verità, preferisco che sia senza orazione. E la scienza è gran cosa, perché dà insegnamenti e luce a noi che poco sappiamo. Sicché, giunti alla verità della Sacra Scrittura, facciamo ciò che dobbiamo. Dio ci liberi da attendere a devozioni stoltamente. Voglio spiegarmi meglio, perché mi sembra di essermi perduta in molte cose. Ho avuto sempre questo difetto di non sapermi far intendere, come ho detto, se non a prezzo di molte parole. Supponiamo dunque che una monaca comincia a fare orazioni. Se chi la guida è un uomo semplice e gliene salta il ticchio, le farà credere che è meglio ubbidire a lui che al suo superiore. E senza malizia, ma pensando di indovinarla, perché se non è un religioso gli sembra che si debba fare così. Se poi è una donna sposata, le dirà che è meglio, anche quando dovrebbe attendere alla casa, stare in orazione, benché abbia a scontentare suo marito. E così non saprà disporre il tempo né le cose perché vadano per la giusta via. Mancando egli di luce, non può darla agli altri, pur desiderandolo. E sebbene per queste cose non sembri che occorra aver studiato, la mia opinione è sempre stata, come sempre lo sarà, che ogni cristiano cerchi possibilmente di trattare con chi ne sia ben fornito, e quanto più, tanto meglio. Quelli che seguono il cammino dell'orazione ne hanno maggior bisogno degli altri, e più spirituali essi sono, più aumenta tale necessità. Né ci si illuda dicendo che gli studiosi senza orazione non sono fatti per chi la pratica. Io ne ho trattati parecchi, in quanto da alcuni anni a questa parte mi sono adoperata a cercarli, stretta da maggior necessità, e sono sempre stata loro amica. Perché anche se alcuni non ne hanno esperienza, non rifuggono dalle cose spirituali, né le ignorano. Infatti, nella Sacra Scrittura, che hanno continuamente tra mano, trovano sempre le verità attinenti allo spirito buono. Sono convinta che una persona di orazione, che tratti con uomini dotti, se non lo vuole lei stessa, non sarà mai ingannata dal demonio con illusioni. Perché credo che il demonio tema grandemente la scienza umile e virtuosa, sapendo che a causa di essa verrà scoperto e ne avrà la peggio. Ho detto questo perché si crede che i dotti non siano fatti per gente di orazione, se non sono dotati di tale spirito. Certo, ripeto, che è necessario un direttore spirituale, ma se egli non è dotto, il danno è grave. Sarà di molto aiuto trattare con i dotti, purché siano virtuosi. Anche se non hanno uno spirito di orazione, se ne trarrà vantaggio, perché Dio farà loro capire quello che devono insegnare, e li renderà perfino spirituali, perché possano giovarci. Parlo per mia esperienza personale, essendomi accaduto così con più di due persone. Pertanto dico che quando un'anima si rimette totalmente alla guida di un solo maestro, sbaglia molto, se non lo cerca come l'ho descritto. Se è persona religiosa, deve già sottostare al suo prelato, cui può darsi che manchino le tre suddette qualità, e non sarà piccola croce. Senza dovere, per giunta, andare di sua volontà a sottomettere il proprio giudizio a chi non sia avveduto. Questo io non sono mai riuscita a farlo, né mi sembra che convenga farlo. Se invece è secolare, ringrazi Dio di poter scegliersi la persona alla cui guida sottomettersi e non perda questa santa libertà. È preferibile rimanere senza guida finché non si trovi chi fa il caso. E il Signore concederà certo di trovarlo se si procede in tutta umiltà e con desiderio di riuscire. Io lo lodo grandemente e dovremmo sempre rendergli infinite grazie noi donne e coloro che non hanno istruzione per il fatto che ci sia chi, a costo di tante fatiche, ha raggiunto quelle verità che noi, gente incolta, ignoriamo. Molte volte mi stupisce la fatica che ai dotti, specialmente religiosi, è costato acquistare quella scienza della quale senz'altra fatica, se non quella di farne richiesta, io possa giovarmi. E pensare che ci sono persone che non ne vogliono approfittare. Non lo permetta Iddio. Vedo quei religiosi costretti ai rigori della regola, che sono grandi, con penitenze, cattivo nutrimento, soggetti all'obbedienza, il che alcune volte mi riempie, non c'è dubbio, di confusione. Con l'aggiunta di dormir male, affaticarsi sempre, ovunque trascinare la croce. Mi sembra davvero deprecabile che qualcuno per sua colpa perda un bene così grande. Ed è mai possibile che noi, che siamo liberi da questi travagli, ci sediamo a tavola apparecchiata, come si dice, viviamo a nostro agio, per il fatto di dedicarci un po' di più all'orazione, dobbiamo averla meglio su tante fatiche? Siate benedetto, o Signore, per avermi fatto così inutile e incapace. Ma siate soprattutto benedetto perché spronate tante anime ad illuminarci. Dovremmo pregare incessantemente per chi ci illumina. Che saremmo senza di esse fra così grandi tempeste, come sono quelle che oggi sconvolgono la Chiesa? Se alcuni si sono mostrati infedeli, rifulgerà in maggior grado la luce dei buoni. Piaccia al Signore di reggerli con la sua mano e di aiutarli affinché aiutino noi. Amen. Mi sono molto dilungata dal soggetto di cui avevo cominciato a parlare, ma ogni soggetto è utile ai principianti affinché possano avviarsi per un cammino così alto in modo da rimanere sempre sulla retta via. Tornando dunque a quanto dicevo sulla meditazione della flagellazione di Cristo legato alla colonna, è bene fermarsi un momento a considerare le pene che ivi soffrì, perché le soffrì. Chi è colui che le soffrì? L'amore con cui le soffrì. Ma senza stancarsi a cercare queste considerazioni, stando soltanto lì con lui, facendo tacere l'intelletto. Se si può, occuparlo nel considerare che egli ci guarda, fargli compagnia, parlargli, supplicarlo, umiliarci, deliziarci con lui, ricordando che non siamo degni di stare lì. Quando un'anima può fare ciò, anche se al principio della pratica di orazione, ne trarrà gran profitto, perché questo modo di pregare è assai vantaggioso, perlomeno tale è stato per la mia anima. Non so se riesco a spiegarmi. Vostra paternità lo vedrà. Piaccia al Signore che io riesca sempre a contentarlo. Amen.